Buonasera, benvenuti. Oggi Guido è impegnato a Gallarate in un incontro con un gruppo, quindi io indegnamente cerco di sostituirlo, ma poi c'è Silvano per fortuna, quindi mi sento tranquillo. Sono un gesuita anch'io qui di San Fedele, mi chiamo Giuseppe e lavoro per lo più al centro culturale. Quindi ci raccogliamo e cominciamo ad avvicinarci a questo testo attraverso il Salmo 83-84, che parla di abitazione, casa, e vedremo che sono immagini che tornano anche nel testo di Luca che leggeremo oggi. Una stanza superiore, un luogo dove nascono cose importanti, da cui forse nasce tutto. Quindi anche noi ci avviciniamo a questo attraverso l'immagine della casa di Dio, dell'abitazione di Dio, dove abita Dio e forse abita anche l'uomo. Lo preghiamo come sempre a cori alterni e alternando ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
La mia via lamentisce e brama gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto, la cambia il mio sorgente. Anche la prima pioggia, l'ammante di benedizione.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Ve, Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno dei tuoi atti, e più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il testo di oggi è Luca 22, dal versetto 1 al versetto 13.
Prima di leggere il testo, un avviso: e lunedì prossimo facciamo ancora e poi sospendiamo il periodo natalizio e anche gennaio, perché sono in Africa, e riprendiamo il 1 febbraio, che è lunedì, e poi speriamo entro la fine di maggio di finire il Vangelo di Luca finalmente, se a Dio piace. Possiamo leggere il testo poi.
Perfetto. Ora si avvicinava la festa degli azimi, detta Pasqua, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come sopprimerlo, perché temevano il popolo. Ora entrò Satana in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei 12, e allontanatosi conferì con i sommi sacerdoti e i comandanti sul come consegnarlo loro, e gioirono e stabilirono di dargli denaro, e promise: e cercava l'opportunità per consegnarlo loro senza folla. Ora venne il giorno degli azimi, in cui bisognava immolare la Pasqua, e inviò Pietro e Giovanni dicendo: andate, preparate per noi la Pasqua perché la mangiamo. Ora essi gli dissero: dove vuoi che prepariamo? Ora disse loro: ecco, entrati voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entra. E direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, con tappeti. La preparate. Allora, ora, allontanatesi, trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua.
Siamo al quinto giorno di Gesù a Gerusalemme, si ferma 6 giorni col suo ingresso in Gerusalemme, al 6° giorno finirà sulla croce, quindi siamo giovedì, poi subito dopo ci sarà l'ultima cena giovedì sera, che è già venerdì. Ed è questo ultimo giorno di Gesù, rappresenta un po' tutti i giorni. Abbiamo visto il discorso escatologico, dove si fa vedere come ogni giorno nella quotidianità possiamo vivere o con lo spirito della paura della morte, che ci porta a produrre la morte, la violenza, il potere, il dominio e tutto ciò che comporta, oppure essere testimoni della libertà dei figli di Dio proprio in questo mondo. Cioè, non è che ci sia un mondo migliore, il mondo è quello che è. La vita è quella che è, e la vita poi dura un giorno. E questo giorno lo possiamo vivere o con lo spirito del Signore, che è povertà, dono, servizio, umiltà, amore e vita, oppure con lo spirito contrario, che è quello di possedere cose e persone, di dominare, di spadroneggiare su tutto e su tutto, della violenza, della morte. Questa cosa sta dentro il nostro cuore anche. Possiamo vivere ogni istante o con lo spirito buono o con lo spirito cattivo. E in questo giorno, dove non si fa nulla per sé, Gesù non fa nulla, è un giorno vuoto, è un giorno di preparazione e rappresenta ogni nostro giorno che è preparazione. Preparazione per far che cosa? Per la Pasqua. E abbiamo letto insieme 2 testi. Nel primo testo vediamo come preparano la Pasqua i capi dei sacerdoti, gli scribi, non si nominano gli anziani perché sono rappresentati da Giuda, e sono le 3 forme di potere che escono costantemente nel Vangelo e nella Passione. Gli anziani sono i ricchi possidenti, che quindi hanno il potere economico, quindi quelli che contano e fanno parte del sinedrio e del governo. I sommi sacerdoti sono quelli che tengono il potere politico e religioso, anche se sotto quello politico sotto la tutela dei romani. E gli scribi sono esattamente il potere culturale, cioè quelli che giustificano le altre forme di potere, perché senza giustificazione culturale non sta in piedi. Bene, non ci fermiamo su questo testo, ma ve lo faccio notare. Si avvicina la Pasqua, cosa cercano di fare i capi dei sacerdoti, gli scribi? Di sopprimere. E con che cosa sopprimono? Attraverso Giuda e il denaro. E l'autore e il regista di tutta questa scena chi è? È Satana. Satana, che mette nel cuore dell'uomo fin dal principio una falsa immagine di Dio e di uomo. Dio è colui che ha in mano tutto e tutti, e l'uomo uguale a Dio è quello che possiede tutti. Dio è quello che può giudicare e condannare tutti, Dio è quello che fa questo, e l'uomo pure, che è simile a lui, fa così. E quindi è l'uomo che conta, in fondo. Ecco, Dio invece è esattamente il contrario. Non ci fermiamo su questo testo perché lo conosciamo molto bene, anche i discepoli, Giuda fa parte, è uno dei 12, cioè rappresenta tutti noi, poi ci sarà dentro anche Pietro e gli altri che fuggono, fanno questo. Però saltiamo quello che loro fanno, perché verrà fuori costantemente nel Vangelo, perché nel Vangelo riusciremo a capire non che Gesù è morto per i peccatori, cioè per gli altri, ma per noi, per il male che c'è in ciascuno di noi. E ci fermiamo invece sulla seconda parte, anche perché dicevamo che la stessa realtà può essere vissuta in due modi, o uccidendo il Signore o preparando la Pasqua. Ecco, e mi piaceva dire appunto che si tratta di un unico giorno, la nostra vita. Ecco. Al mattino ci si illumina d'immenso e durante il giorno si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, pronti a cadere, come i soldati nella guerra del 18, e poi è subito sera. Però questo che è la metafora di tutta la vita, che il mattino hai grandi promesse, poi sei lì precario tutta la vita e poi è subito sera, ecco, è il giorno che ci è dato per prepararci, per mangiare la Pasqua. Mangiare vuol dire vivere, la Pasqua è il mistero di vittoria sulla morte e di partecipazione alla vita di Dio. E allora ci fermeremo su questo secondo testo che analizzeremo bene, e prima di vederlo analiticamente due cose. Innanzitutto c'è il tema della preparazione, per quattro volte si dice preparare. Noi invece preferiamo improvvisare le cose. Ci torneremo sul tema della preparazione. Il secondo è la Pasqua, cioè bisogna sapere che cos'è la Pasqua. Se non sappiamo che cos'è la Pasqua, cosa ci prepariamo? Poi terzo, si dice che questa Pasqua è immolata, cioè ha dei costi questa Pasqua. Poi quarto, si dice che Gesù non la subisce, cioè la prevede. Dice andate e troverete. Non solo la prevede, ma anche la vuole, la predispone. E poi il tema fondamentale per mangiare la Pasqua è trovare il luogo dove si possa mangiare la Pasqua. E ci fermeremo soprattutto su questo luogo, perché è in questo luogo che Gesù farà l'ultima cena, che i discepoli dopo la morte di Gesù si troveranno per paura e lì lo vedranno risorto. Lì torneranno dopo l'ascensione, lì riceveranno lo Spirito, da lì partirà la missione, lì tornerà la missione, e il luogo in fondo dove si svolge tutto il mistero principale della fede, la morte e l'Eucarestia, la morte e la resurrezione di Gesù, il dono dello Spirito, la comunità e la missione, cioè il luogo centrale della fede e il luogo dove si mangia. Mangiare vuol dire vivere. Evidentemente non è solo un luogo materiale, che tra l'altro sta al centro del Vangelo di Luca d'ora in poi, questa stanza superiore, fino al capitolo 12 degli Atti, quando la Chiesa parte da Gerusalemme e va fino alle estremità del mondo, questa Chiesa che si dilata. E allora lo vediamo di mano in mano che vengono i vari elementi, li esaminiamo.
Pensavo che questo ultimo giorno, questo ciclo che si compie, in effetti agli occhi di Dio soprattutto è un unico giorno, come i mille anni del Salmo che diventano un unico giorno e anche in fondo un ciclo, quindi la settimana della creazione oppure il giorno del, appunto questo giorno in cui tutto avviene in fondo, il giorno al quale ci prepariamo con tutta la vita. In fondo ogni tempo, ogni ciclo temporale poi si conclude ed è simile ai cicli più grandi o più piccoli. L'importante è la ricerca, il modo, il motivo per cui ti prepari e come lo vivi, più che l'estensione temporale, la quantità, più la qualità che la quantità. Ma rileggiamo la prima parte del brano. Ora si avvicinava la festa degli azimi, detta Pasqua, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come sopprimerlo, perché temevano il popolo. Ora entrò Satana in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici, e allontanatosi conferì con i sommi sacerdoti e i comandanti sul come consegnarlo loro. E gioirono e stabilirono di dargli denaro. E promise e cercava l'opportunità per consegnarlo loro senza folla.
Ecco, questo è il primo modo di preparare la Pasqua, è il modo che usiamo noi. Cioè, la Pasqua sostanzialmente è la morte di Gesù, che ha dato la vita per noi. Dicevo, su questo modo ci fermeremo poco, perché il senso di tutto il racconto della Passione è capire questo. Ma diciamo semplicemente, ripetiamo, gli attori di questa Passione. Ecco, prima c'è il regista, che è Satana, e gli altri sono un po' come marionette del potere di Satana, cioè del potere appunto dell'egoismo, che si esprime nel possedere cose, persone e Dio stesso. Cioè Dio è con noi, abbiamo ogni potere. E il mediatore ultimo di tutto è uno dei dodici. Vuol dire che il male è all'interno di noi, dei dodici, dei discepoli, di ciascuno di noi. Difatti nell'ultimo cena ognuno si domanderà: son forse io? Evidentemente la risposta è ciascuno di noi. E cosa fanno queste? Cosa fa Giuda? Consegna a Gesù. La parola consegnare la troveremo spesso, in greco è paradidomi e in latino è tradere, tradizione. Tradizione e tradimento è la stessa parola, vuol dire dare dall'uno all'altro. E questa parola tradire o consegnare esprime il padre che consegna il figlio a noi, esprime il figlio che si consegna a noi, esprime Giuda che lo consegna ai sommi sacerdoti, i sommi sacerdoti che lo consegnano a Pilato, Pilato che lo consegnano alla morte, e poi Gesù alla fine ci consegna il suo spirito. È sempre la stessa parola, che è la stessa parola di tradizione. Ecco, la nostra tradizione è questa, che noi abbiamo consegnato Dio alla morte e Lui ci ha consegnato la vita. E quando celebriamo l'Eucarestia, cosa festeggiamo? Festeggiamo una cosa assurda, che noi abbiamo ucciso il Figlio di Dio e che Lui ci ha amato e ha dato la sua vita per noi, peccatori che lo uccidiamo. Quindi non possiamo più dubitare del suo amore e per questo lo ringraziamo. Su questo tema ci torneremo.
No, quindi gli stessi eventi materiali, diciamo, però hanno due significati opposti. Da un lato un significato di morte e distruzione, e dall'altro invece di vita e della vita di Dio. Quindi non so, forse anche il tutto è nel come uno legge gli eventi più che gli eventi stessi.
E ci fermiamo sul secondo, che siamo lontani dall'esserci, ma lentamente si passa dal primo al secondo. Siccome sul primo ci torneremo bene, vediamo il secondo.
E quindi passiamo alla seconda parte del testo, sulla quale poi ci soffermeremo. Ora venne il giorno degli azimi, in cui bisognava immolare la Pasqua, e inviò Pietro e Giovanni dicendo: andate, preparate per noi la Pasqua, perché la mangiamo.
Ecco, siamo il primo giorno degli azimi, la sera comincia con la cena pasquale, poi dura una settimana. Ecco, in quel giorno bisognava, la parola bisognare nel Vangelo si applica sempre alla morte di Gesù alla croce. L'unico bisogno che ha Dio, dato che noi presto o tardi finiamo in croce, siamo nel male, è passare attraverso di lì. Il suo bisogno è stare con noi, è la necessità della sua passione, che è la libertà del suo amore. Bisognava immolare la Pasqua. Innanzitutto il termine Pasqua è ripetuto 6 volte prima dell'ultima cena, che è il brano successivo. Ecco, evidentemente va spiegata cos'è la Pasqua. Non è una bella liturgia. È rivivere l'esodo, l'uscita dalla schiavitù del faraone, verso la libertà e la fraternità dei figli di Dio, che poi è la prefigurazione di tutto il cammino, di tutta la vita, perché Dio in una notte ha liberato ha fatto uscire Israele dall'Egitto, ma 40 anni non sono stati sufficienti per far uscire l'Egitto dal cuore di Israele. Cioè tutta la nostra vita è un'uscita dalla schiavitù. La schiavitù dell'ingiustizia, dell'ingiustizia che si fa che a noi dispiace tanto l'ingiustizia quando la subiamo, ma chi subisce ingiustizia non la fa. Dovrebbe dispiacerti quando la facciamo, non quando la subiamo. Quando la subiamo la possiamo prendere in due modi, come vedremo. Quando la facciamo c'è solo un modo, cioè che ammazziamo gli altri. Ecco, e sapere che questa Pasqua è il passaggio dagli idoli alla conoscenza di Dio, cioè da tutte le nostre false immagini di Dio e di uomo, per capire chi è veramente Dio e l'uomo. Dio è uno che dà la vita in croce, che si pone al servizio di tutti, e l'uomo vero è quello che segue Lui, e tante altre cose che bisognerà capire. E se noi dimentichiamo l'ebraismo, tutta la pregnanza che ha la Pasqua per gli ebrei, e la nostra Pasqua è come un albero senza radici, c'è su un po' di frutti colorati e posticci come gli alberi di Natale, ma non produce niente. Quindi è proprio la realizzazione di tutta la promessa. Quindi non possiamo tollerare e celebrare la Pasqua agendo ingiustamente, opprimendo la gente, spadroneggiando sulla gente. Quindi, mangiare la Pasqua, mangiare vuol dire vivere, vivere la Pasqua come Gesù, che sa amare fino in fondo. E si dice che questa Pasqua va immolata, cioè ha un costo. È a caro prezzo la Pasqua, e a prezzo anche della vita. Ecco, sono cose da sapere. Poi, tra l'altro, scusate, una cosa che non ho detto, questo testo, se notate, è raccontato due volte, prima come previsione, no? E poi come realizzazione. Andate e troverete, e dice cosa trovano, e poi andarono e trovarono, come l'asinello. E questo è molto bello perché ci dice, Gesù non fa mai profezie, invece che profezie ci apre gli occhi sulla realtà. I profeti sono quelli che ti fanno vedere la realtà al di là delle menzogne, ti apre gli occhi e poi vedono che è proprio così. Quindi c'è prima la parola che ti apre gli occhi e poi la realtà e l'esecuzione, e vedi che è così. E Gesù invia, è l'ultima missione, e invia Pietro e Giovanni, che rappresentano i due aspetti della Chiesa. Pietro l'aspetto istituzionale, Giovanni più l'aspetto carismatico, l'aspetto dell'amore. Il dominante però è Giovanni, perché il comandamento è quello dell'amore, e ogni istituzione deve essere al servizio dell'amore. Se non è al servizio dell'amore, è uccisione e potere che schiaccia. Per questo i due sono insieme. E tutti e due sono inviati per far che? A preparare la Pasqua, perché la mangiamo. Perché noi possiamo mangiare e vivere il mistero stesso della vita, morte e resurrezione di Gesù. E poterla vivere nella quotidianità.
Questo doppio inizio cronologico segna un nuovo inizio, se vogliamo, un modo diverso di vivere lo stesso momento. Ed è ripetuto esattamente allo stesso modo, no? Quindi ora si avvicinava la festa degli azimi, ora venne il giorno degli azimi. E quindi la nostra preparazione è poi invece quella di Gesù al momento, allo stesso momento, che poi sarà invece diverso. E anche il bisognava, in effetti è un altro bisogno. Tu dicevi, il bisogno di Dio è venirci incontro, è amare, è donare se stesso. Il bisogno invece dei potenti, dei sacerdoti, degli scribi, è quello di eliminare il problema, quello di far fuori questa minaccia alla loro esistenza, alla loro vita, al loro potere che loro vedono come loro vita. Quindi due inizi nuovi, due bisogni nuovi di affrontare le cose. E poi anche sottolineare che in effetti sì, Giovanni l'amore, ma c'è anche Pietro poi, no? Sono sempre affiancati, non si assolutizza mai neanche soltanto l'amore ma c'è anche poi quest'altro aspetto più istituzionale che è presente.
che serve però per dire che se l'istituzione non è per l'amore, non è più istituzione.
Certo.
Chiaro. E mentre invece in un'altra tradizione, posteriore ai Vangeli, troviamo sempre nell'iconografia sempre Pietro e Paolo insieme, che è la stessa immagine in fondo, cioè Pietro che rappresenta l'istituzione e Paolo la profezia dell'amore. E il potere della Chiesa, per non essere un potere mondano, cioè diabolico, quello che voleva Pietro appunto, quello che Gesù ha scartato nelle tentazioni, di possedere i regni del mondo, possedere l'abbondanza delle cose, possedere anche Dio in tasca, noi ci abbiamo le certezze e sta con noi, ecco, è smentito costantemente da Paolo, che riprende Pietro anche a viso aperto, anche dopo la Pentecoste. Quindi è importante questa duplicità, se no si cade in una cosa pericolosa.
Un assolutismo.
Sì.
Ci può essere anche un parallelismo con, non so, ragione e sentimento, con le due potenze dell'essere umano. Cioè, quindi la vela e il timone come, che sono inseparabili, nel momento in cui usi soltanto una non va da nessuna parte, viene di fatto distrutto in un modo o nell'altro, invece entrambe affiancate possono arrivare dove devono arrivare, come Pietro e Giovanni che poi arriveranno al sepolcro vuoto e come qui invece arrivano alla stanza superiore. Ora essi gli dissero: dove vuoi che prepariamo? Ora disse loro: ecco, entrati voi in città, vi verrà incontro un uomo portando una brocca d'acqua, seguitelo nella casa in cui entra.
Ecco, qui si pone il problema del dove. Dove vuoi che prepariamo? Ancora una parola sul preparare, ecco. E noi oggi vogliamo tutto e subito, invece tutto è preparazione. Se tu vuoi mangiare devi almeno essere andato a comprare il cibo, se non lo vuoi comprare devi coltivare, che è molto più lunga la preparazione, preparare il terreno dall'anno prima, devi cucinare, se no non mangi. Ma non solo per la vita materiale, una relazione, se non la coltivi, l'amore non esiste, è tutta una preparazione. L'arte, se non ti prepari non è che sai una lingua. Impieghiamo una vita per imparare, forse tutta la vita è una preparazione per imparare a vivere. Quando uno ha imparato che è fatto per essere amato e amare, forse ha imparato qualcosa di fondamentale. Ma tutta la vita è una gestazione e preparazione all'incontro con lo sposo, col senso della vita. E quindi è tremendo quando si brucia il tempo, si vuole consumare tutto e subito. Sarebbe come se non si facesse la gestazione del bambino, lo si fa nascere subito appena concepito. Cosa nasce? Niente. Per cui stare attenti, la preparazione che è la capacità quotidiana della fatica. Mi ricordo, mi diceva uno che aveva sentito Benedetto Michelangelo che suonava in una casa vicina, e sentiva suonare il mattino quando usciva tre note, poi tornava dopo 8 ore e suonava ancora quelle tre note, poi gli venivano spontanee. Cioè, per dire, la spontaneità è frutto di grande i maestri.
Ecco. Infatti a volte si oppone la preparazione alla naturalità, alla spontaneità. In realtà invece stai dicendo che per arrivare alla vera natura, alla vera spontaneità, alla vera innocenza, anche se vogliamo, c'è un lungo lavoro da fare. Però come mai? Vuol dire che forse la natura è un punto di arrivo più che un punto di partenza, o forse entrambi?
Poi la natura dell'uomo è cultura, diventa ciò che appunto coltiva. Se coltiva niente sta ancora sulle piante con la coda attorcigliata, con gli istinti beduini. Sì, dice, a me mi viene spontaneo così, a tutti. E adesso vediamo il centro del brano è dove vuoi, è trovare il dove preparare, per mangiare, per vivere la Pasqua, che è il mistero della nostra fede. Ecco, il problema del dove si presenta fin dal primo giorno della Bibbia. Quando Dio domandò ad Adamo, dove sei? Ecco, non sapeva dove era, il Dio onnisciente. Ecco, il dove per l'uomo, il luogo, è fondamentale, perché noi viviamo nel tempo e nel luogo. Il tempo, l'abbiamo già detto altre volte, è uguale per tutti, e questo istante, che una volta che l'hai detto non c'è più e non dipende da noi il tempo, viviamo ora. Quando ho detto ora, quell'ora è già passata, dipende da come l'ho vissuta, dopo non so se c'è. Mentre il luogo è stabile ed è lasciata la nostra libertà, perché voi questa sera siete qui e non siete, per esempio, non so, altrove a vedere un film. Cioè, il dove definisce che cosa? Dove uno sta, dove uno desidera essere. E la prima domanda di Dio ad Adamo è: dove sei? Perché? Perché non era più il suo posto, perché il posto dell'uomo è Dio, e spiego. Il dove vuol dire la casa è il luogo delle relazioni, uno vive dove è amato. È l'uomo che sempre si muove, vedrete che o viene da casa o va verso casa, se no un vagabondo, cioè non sa dove andare. Cioè il dove dà la tua identità, le tue relazioni, gli affetti. E dov'è quel luogo? E l'uomo è uno che cammina sempre per cercare dove trova la propria realtà. Quindi il nostro dove è Dio. L'uomo è in Dio, perché Dio lo ama di amore eterno. E nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio di essere amati in modo totale e incondizionato, perché quello è il suo luogo, e tutta la sua vita è un cammino di ricerca di essere amato, accettato e apprezzato. E poi ci sono due vie per cercare questo: o quella errata, appunto, quella di possedere cose, persone e tutto, allora distruggi tutte le relazioni, o quella invece di accettare di essere figli, che tutto riceviamo, che non possediamo, che tutto condividiamo con i fratelli. E la vita diventa allora non mangiarci gli uni gli altri, ma farci grazia gli uni gli altri di ciò che per grazia abbiamo ricevuto. E quindi anche i beni della terra diventano luogo di comunione, non di divisione dagli altri, non diventa più luogo di guerra, di conflitti. Anche i limiti diventano luogo di aiuto reciproco, non invece di uno che cerca di mangiare l'altro, luogo di violenza. Quindi questo dove ci definisce? E qual è il luogo? Evidentemente non si tratta di un luogo materiale.
Va trovato poi, non è immediatamente presente, va cercato, infatti chiedono indicazioni.
E tra l'altro si cerca una cosa che c'è.
Certo, se non c'è,
non è da cercare. E vediamo allora dov'è questo luogo.
E c'è un'indicazione ben precisa che dà Gesù, no?
Sì. Allora, qui Luca prende da Marco qui e si parla di un uomo con una brocca d'acqua. Ora, gli uomini non vanno con la brocca d'acqua, sono le donne. Quindi è già una cosa strana quest'uomo al femminile. E poi la brocca in greco è keramion, in ebraico mareka, sono le stesse consonanti del nome di Marco, MRC. Cioè è l'uomo che porta in greco bastazon, che è come battizon, cioè allude al battesimo. Cioè l'uomo che ti porterà al battesimo sarà lui che ti introdurrà in questo luogo. Tu seguilo e vediamo cosa avviene se segui quell'uomo e che porta la brocca d'acqua.
Quell'acqua è anche la parola, no? Quindi Marco, la parola, e forse anche lo spirito, il rinascere dall'acqua e dallo spirito, quindi qualcosa che ha un potere di vita e che però non è gestibile fino in fondo, ma anzi ti guida. Infatti lo devi seguire, un po' ricordo anche mettetevi dietro di me, seguitemi, non mettetemi davanti a me, ma invece seguite, in questo caso l'uomo con la brocca d'acqua, l'uomo che porta la parola, che porta lo spirito, che porta verso il battesimo. E direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è il luogo di riposo dove mangio la Pasqua con i miei discepoli?
Ecco, cosa fa l'evangelizzatore? Colui che ti annuncia la parola. si rivolge al padrone di casa. Chi è il padrone di casa mia? Sono io. Cioè si rivolge a me. Attraverso la parola dell'evangelizzatore si rivolge a ciascuno di noi, entra nella nostra casa e ci dice una cosa. Il maestro dice a te che ascolti, è l'unica volta che Gesù chiama se stesso il maestro. Ti dice questo, dov'è il luogo di riposo? Marco dice il mio luogo. C'è nella mia casa, dentro di me, un luogo che è il luogo proprio di Dio, dove Lui riposa. Questa parola riposo è la stessa che esce nel Natale, quando si dice che posero Gesù nella mangiatoia, in realtà si chiama luogo di riposo, il Cataluma. Perché vuol dire che se io entro qui, in questo luogo interno a me, dove scopro Dio che sta dentro di me, più intimo a me di me stesso, io trovo il luogo originario della mia esistenza. E spiego. Noi siamo abituati molto a fare pratiche spirituali, a dire rosari, ascoltare messe, eccetera, tutte cose utilissime. Però c'è un'altra cosa. Se noi non entriamo dentro di noi e non sentiamo il nostro cuore e non sappiamo che Dio abita nel nostro cuore e che è intimo a noi più di noi stessi e che il mio io più profondo è Dio e il mio io è la mia finestra stessa su Dio da cui nasco, e se non arrivo a quel punto io non sono mai in comunione né con me stesso, tantomeno con Dio, tantomeno con gli altri. E qui ci arrivo non con complicate meditazioni trascendentali, ma attraverso la parola, perché la parola del Figlio, parlandomi dell'amore del Padre, entrando nel mio orecchio, mi illumina dentro che cosa? Il mio desiderio profondo dell'amore, e vede che questa parola è spirito e vita. Allora il mio cuore comincia ad accendersi e io agisco e vivo sempre secondo ciò che sento dentro, e fino a quando io non arrivo a capire ciò che sento e a vedere che nel mio cuore che si gioca tutto il bene e il male, e che la parola di Dio risveglia in me la luce del bene, risveglia Dio, e allora io accetto, e allora nasce Dio in me, perché mi accorgo che c'è e lo accolgo, oppure io sono sempre fuori di me e faccio delle buone pratiche perché sono addestrato a farle, ma non sono mai un uomo che ha un'identità interiore. Cioè è lì dentro che io grido Abba Padre. È lì che lo spirito attesta al mio spirito che sono figlio, non più servo, non più schiavo. È lì che davvero vive in me lo spirito di Dio, sono tempio dello Spirito Santo e l'amore di Dio riempie il mio cuore e Dio abita in me come io da sempre sono in Dio. Ed è qui che c'è l'amore reciproco tra me e Dio. Lui che da sempre mi ama, io sono nel suo cuore, io rispondendo alla sua parola d'amore lo amo e lui abita in me. Sta alla porta e busso, io apro e lui cena con me. Allora è lui che diventa la mia vita attraverso la parola che ascolto. Non so se è chiaro. Per cui tutto lo scopo del Vangelo e di ogni parola è farci entrare dentro di noi, che è una cosa che capita sempre, perché se voi ascoltate davvero una persona, sentite che l'ascoltate col cuore, e quel che vi dice di buono vi dà gioia, quel che vi dice di brutto vi fa tristi, cioè cambia la vostra vita. E tutto il Vangelo proprio vuol raccontarmi la mia storia più profonda, sono figlio di Dio, al di là della menzogna di Satana, che Gesù per primo mi rivela. Dio nessuno l'ha mai visto, perché ci siamo sbagliati dall'inizio con Satana. Il Figlio ce l'ha raccontato e quel racconto ci rivela la nostra identità profonda. E chi vive dentro di sé non è mai solo, è sempre con Dio, è sempre con gli altri, è sempre con se stesso. È sempre consolato. Ed è lì il principio dell'azione, questo amore che senti dentro. Se no agisci in base a norme come fanno i cani pastori addestrati, forse sono anche più bravi di questo.
Sicuramente.
Tanto che i cani sono bravi. Allora, è il mio luogo di riposo. Ecco, che non è un luogo materiale, ma è come dice Gesù alla Samaritana, non è né su questo monte Garizim né nel tempio che adorerete Dio, ma in spirito e verità. Lo spirito è lo spirito del Figlio e la verità dello spirito del Figlio è l'amore. È lì che adoriamo Dio, nel nostro cuore, del nostro spirito di figli. È quello che dice anche Pietro nella prima lettera, al capitolo 3, al versetto 4, alle donne, dice: invece di ornarvi con tante cose, eccetera, fa delle belle descrizioni, dice: coltivate piuttosto l'uomo nascosto del cuore. C'è un uomo nascosto nel nostro cuore. È il vero uomo, a immagine di Dio. È Cristo che abita per la fede nei nostri cuori. È lì che noi conosciamo tutta l'altezza, la profondità, la larghezza, la sublimità dell'amore di Dio per noi. È lì che facciamo l'esperienza di ciò che siamo. Questo dice Efesini 3, 16 seguenti.
La parola di Dio, quindi, dicevi, risuona in fondo nel cuore dell'uomo perché la riconosce. Riconosce un po' come la voce del pastore, le pecore che riconoscono la voce del pastore perché già la conoscevano, già l'hanno sentita. Il problema è che però nel cuore dell'uomo c'è anche invece la negatività, il male, e anche quello riconosciamo quando arriva. Allora forse il gioco sta proprio nel discernimento, no? Nel distinguere la voce dell'uno e la voce dell'altro, come dice Ignazio, per poi seguire quella dello spirito buono e invece disobbedire a quella dello spirito cattivo.
Ecco, allora vedete i due testi accostati, abbiamo i due spiriti, che poi corrisponde ai due spiriti delle beatitudini, no? Beati voi poveri, vostro è il regno, beati voi afflitti, beati voi, eccetera. Oppure, come dice Sant'Ignazio, no? E vale la pena di riprenderlo, l'abbiamo già detto altre volte, dice che Satana riunisce tutti i diavoli per dire una cosa semplice: andate e insegnate a tutte le categorie di persone ad amare il denaro. Poi chi ha il denaro ha il potere, domina su tutti, e poi basta, l'avete in mano. Ci pensa lui a agire in nome di Satana, a fin di bene, chiaramente. Sulle tentazioni che ha avuto anche Gesù, fino sulla croce, sulle tentazioni che costantemente abbiamo anche noi, e ci cadiamo e facciamo anche progetti culturali su questa linea. Stiamo attenti, perché il male non è fuori di noi, è dentro di noi. C'è Gesù invece, dice ancora Ignazio, dicendo poi le beatitudini, spiega la sacra dottrina. La sacra dottrina in latino medievale era l'essenza del cristianesimo. Dice: insegnate a tutti i cristiani ad amare la povertà. Perché tutto ciò che siamo, povertà, tutto ciò che siamo, l'abbiamo ricevuto. Invece della ricchezza. Poi, invece del potere, il servizio, che è l'espressione dell'amore. E poi l'umiltà, che è l'altra espressione dell'amore, basta. Poi dice, non dice di parlare neanche di Dio né di Madonna. Chi fa così è come Dio. Dio è sommamente povero perché dà tutto, e questa è la sua ricchezza, che dà. Il ricco è estremamente povero, ruba a tutti e si sente vuoto anche lui. Dio dà tutto a tutti. L'amore non possiede nessuno, non domina nessuno, se no distrugge. L'amore serve l'altro nella sua alterità. L'amore non è orgoglioso, è umile. Ecco, sono i due spiriti. Lo spirito del figlio che tutto riceve e tutto dà nella gioia, e lo spirito di Satana che uccide. Lo spirito di vita e d'amore o lo spirito di dominio e di morte. E non ci si scappa, li si trova insieme. Bene, entrando in questo luogo riusciamo a distinguere un po' i due spiriti.
È bello anche che in questo luogo, cioè, si mangia e si riposa, un po' come
nell'altro no.
Nell'altro è sì, però tu ci vai perché speri di trovare invece da mangiare, da riposare.
Mangi gli altri.
Esatto, infatti poi resti a bocca asciutta alla fin fine. Invece in questo luogo dice: dove mangio la Pasqua? Dove mi riposo? E l'immagine anche dell'acqua, no? La samaritana, quante volte torna nei Vangeli, quindi dove c'è veramente da dissetarsi, da sfamarsi. Continuiamo.
Sì.
Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, con tappeti, là preparate. Ora, allontanatisi, trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua.
Ecco, quel che ci evangelizza, che ci dice la parola, dice: il maestro dice a te: dov'è il mio luogo dove io mangio? e lui, cioè io, gli mostrerò: ah, ma c'è una stanza superiore in me. Le case in Israele avevano solo un piano normalmente, dove si dormiva, fuori si lavorava, ma quelle più ricche avevano un piano sopra dove si faceva festa o si pregava, dove però non si lavorava e né si dormiva. C'è in tutti noi un piano superiore che è fuori dal nostro fare. È il nostro luogo originario dove noi stessi siamo fatti, è fuori da ogni nostra azione, è il nostro essere più profondo. Non dipende dalle nostre attività, c'è già, è il nostro luogo originario. Ed è grande questa stanza, tanto grande che contiene Dio, il nostro io, il mondo intero. Perché chi entra dentro di sé realmente può accogliere Dio, se stesso e gli altri. Se il tuo cuore non si dilata, non accogli nessuno. E il cuore può essere anche più grande del mondo. È lì che possiamo, è lì che si fa la comunità. Ed è lì, tra l'altro, che avviene anche la vera comunicazione. Cioè, vi accorgete, se uno parla e la parola non vi entra nel cuore, non suscita quell'accoglienza, è come se parlasse a vuoto, no? Neanche di striscio entra. Mentre invece quando ti tocca, questo modifica la tua vita, ma non perché ti plagi, perché è tremendo, si può anche plagiare, allora è lo stile di Satana, perché risveglia in te una gioia, un amore, una tenerezza, che è la parola stessa che hai ascoltato e che trasfigura la tua vita. È grande questa stanza, cioè.
È grande. Tutto questo parlare di luoghi, adesso non so, mi fa venire in mente quello che ti dicevo, il libro di Eschel sul sabato, che è un libro in cui invece lui si vede lo spazio come qualcosa che l'uomo tende a conquistare, no? Questa continua avidità dell'uomo di conquistare spazio, di piantare bandiere, marcare confini, eccetera. E dice che invece nella Bibbia, dice, il luogo non è sacro, ma è, dice, il tempo. Il tempo invece è sacro. E il sabato soprattutto è sacro perché rappresenta il giorno in cui Dio si astiene, appunto, dal lavoro, dal lavorare lo spazio, e quindi permette anche all'uomo di sacralizzare il tempo, di rendere sacro il tempo. Ora qui in questo Vangelo c'è sia il giorno, sia il tempo, sia il luogo. C'è il giorno, questo giorno ultimo, questo giorno, se vogliamo, che marca il ciclo, e c'è anche il luogo, questo luogo, questa stanza superiore. Dove però questo luogo è particolare, non è un luogo esteriore, non è un tempio fatto di mattoni, ma è un luogo interiore. Quindi forse il luogo e il tempo sacro alla fine coincidono in questa stanza superiore.
Ed è bello che questo luogo c'è in ogni uomo che è figlio di Dio, anche nel più perverso. Se anche quando Francesco d'Assisi parla a frate Lupo, gli tocca il cuore. Cioè, se voi parlate al cuore di qualunque persona, quella persona è buona all'istante. Ho presente l'ultimo ghigliottinato del 68, ucciso a 23 anni perché aveva ammazzato uno in una rapina per comprarsi la barca a vele, qualche dose un po' così, uno senza arte né parte, che aveva anche un figlio, che nei 2 mesi in cui aspettava l'esecuzione capitale con la ghigliottina ha raggiunto i vertici della mistica, ed era uno senza arte né parte, e si è sposato il giorno prima dell'esecuzione per regolarizzare, però anche come gesto simbolico che andava incontro alle nozze. Lo faranno beato, spero presto, che è veramente eccezionale. Per dire che anche la persona che diresti la meno adatta, no, anche quando mi dicono i giovani d'oggi non capisco niente, non è vero. A chiunque propone una cosa valida, quello sente che è vera. A chiunque propone una cosa fasulla, gli luccicheranno gli occhi, ma subito ti accorgi che è un'altra cosa. Che non dà amore, gioia, pace, esattamente il contrario, inquietudine, ti eccita, ti stordisce.
Sì. A volte però c'è anche la sordità, no? Quindi è vero che nel cuore di ogni uomo c'è quella possibilità, però appunto è una possibilità, può essere anche inascoltata, restare sorda.
Per questo devi seguire nella casa che è la tua casa quella parola che... Cosa ti dice dentro la parola che ascolti? Ascoltala. Vedrai che questa ti libera in te davvero la tua identità profonda, che è l'essere figlio di Dio. E lì scopri Dio che è a te più intimo di te stesso. E lì tu veramente sei te stesso. E allora puoi davvero ascoltare anche gli altri perché sei te stesso e darti agli altri. E se sei te stesso puoi anche comunicare e nasce la comunicazione e la comunione. Se no parli a vuoto, a vanvera, come si fa normalmente quando si chiacchiera. Quindi è il grande luogo dove si mangia, qui si mangia, cioè si vive. Fuori di qui si digiuna, anzi si uccide. E questo luogo è già con tappeti, è già preparato, è bello. C'è in ciascuno di noi un luogo bellissimo. Abita Dio. In ogni uomo. Forse in ogni creatura anche, in un modo o in un altro. Perché Dio è tutto in tutti. Sta a noi scoprirlo. E lo scopriamo non attraverso cose complicate, ma ascoltando la parola del Vangelo che entrando nel nostro cuore ci fa scoprire la nostra verità. È lì preparata. E come si prepara? Entrandoci. E non so se avete mai provato, quando siete in pace con voi stessi, è perché siamo lì. Quando perdi la tranquillità è perché esci da lì, sei fuori di te, subito sei fuori. Per sé il senso della vita è anche abitare stabilmente lì e poi capita quel che capita, anche le difficoltà, le prove, è chiaro. La vita è uguale per tutti. Infatti è l'ultimo giorno per Gesù. Però si può vivere in due modi questo stesso giorno. Ed essi se ne vanno e trovarono, Eureka, trovato. È proprio così. E ovunque andarono trovarono che in ogni persona c'è questo. Per questo ognuno può da sempre accogliere il Vangelo attraverso la testimonianza di chi glielo testimonia davvero, che è figlio di Dio. E lì prepararono la Pasqua. E questo testo mi piace essere letto sotto il Natale, perché Meister Eckhart lo chiamerebbe il Natale dell'anima. Quando noi arriviamo in questo posto, nasciamo noi come figli di Dio. E Dio stesso trova finalmente riposo, perché Dio che è amore è inquieto, poverino, perché ha bisogno di essere amato. E quando l'uomo entra lì e finalmente scopre l'amore del Signore e lo ama, Dio stesso trova dove riposare. È l'amore dell'uomo dove Dio riposa, il vero Tempio, siamo noi. Ecco, credo questo brano ci può introdurre bene nel Natale, ma la volta prossima continueremo leggendo l'ultima cena, anche quella in chiave natalizia, perché è lì che nasciamo figli di Dio.
A volte ci sentiamo dire, o diciamo a noi stessi, ci imponiamo di amare, no? Di amare anche ciò che non è, che non sembra amabile, e quindi sembra quasi uno sforzo volontaristico l'amore. Invece forse in questo è chiaro che la capacità di Dio sta esattamente nel vedere il bello che c'è in ogni cosa, in ogni persona, non nello sforzarsi eroicamente di amare, ma nel riconoscere la bellezza e l'amabilità di ogni creatura, anche della creatura appunto più apparentemente più brutta, meno amabile, come in quella capacità di vedere la stanza superiore, questa bellezza, questi tappeti, questo luogo dove si può amare, dove si può riposare.
E qui vedete anche, no, ogni relazione vera è perché siamo lì. Quando uno non è in sé, non ha mai nessuna relazione con nessuno. Gli scivola via tutto, scivola via tutti. Quindi è una cosa molto elementare anche, ecco.
Bene, allora come testi di riferimento su cui potersi soffermare, pregare, ci può essere il Salmo 41-40, il Salmo 83-84 che abbiamo letto all'inizio, il Salmo 18-19, poi Giovanni 4-24, appunto il luogo dove adorare Dio in spirito e verità, la prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 4, lettera agli Efesini 3, dal 14 al 19, e poi la prima lettera ai Corinzi 6, 19. Allora adesso chi vuole può chiaramente andare, poi invece
ribadiamo che lunedì prossimo c'è ancora, poi riprenderemo il primo febbraio.
E poi invece noi restiamo qui, chi vuole, per un po' di domande e interazione.
Bene, allora vediamo se questo testo parla di della stanza superiore, di luoghi del luogo, anzi, e del tempo, del giorno, l'unico giorno in cui si gioca il destino dell'umanità, dell'uomo, che suscita qualche domanda, qualche osservazione, qualche dubbio, qualche preghiera. La riflessione era rispetto al mio vivere, che molte volte nell'ottica di un domani è perenne vista l'oggi, cioè il vero oggi, anche magari in un'ottica di un sacrificio positivo, può essere per costruire con un domani migliore. La preghiera è di riuscire per quel Dio che mi aiuti, ci aiuti a riuscire a dare valore a fare piccoli passi e gustarli tutti per realizzare un po' alla volta qualcosa che come comunità sarà grande.
In effetti il tempo di Dio è il presente, no? Quindi anche l'abitare il presente significa entrare nel modo di vivere di Dio. Però, come dicevi, forse a volte dipende in che direzione lo vivi quel presente. Lo viverlo alla fine sbilanciato all'indietro, nostalgico, oppure invece verso l'avanti, non ancora non sazio. Quindi c'è presente e presente, se vogliamo. Qualcun altro?
A me oggi la discussione sul dove mi ha fatto ripercorrere durante la lezione, diciamo, i 10 anni che sto a Milano e frequento varie realtà ecclesiastiche. Nel senso, io amo molto l'aspetto istituzionale e ogni volta negli ultimi anni, quando si è avvicinata la Pasqua o altre festività religiose, mi sono sempre preoccupato del dove, nel senso inteso come luogo istituzionale, di fare, preparare, celebrare la Pasqua. In questi 10 anni, senza facendo momenti personali, chi più ne ha più ne metta, e quindi ora ho ripercorso, probabilmente tralasciando anche qualche aspetto più importante. Solo questa riflessione.
Il luogo l'ho scelto accuratamente, il luogo dove festeggiare la Pasqua, dove celebrare la Pasqua. Coraggio, qualcun altro che vuole.
Che la Pasqua non è da celebrare, è da mangiare, cioè da vivere quotidianamente. L'esodo dal proprio egoismo, dal proprio male, dai propri deliri verso l'altro.
Il luogo è sempre interiore.
E guardate che molti cristiani non sanno neanche che esista, forse, cioè vivono una esteriorità così stereotipa, che poi non è vero, perché l'interiorità ce l'abbiamo tutti, ma va davvero risvegliata, come il centro stesso della fede, che è lì che mangiamo, che siamo in Cristo e Cristo è in noi, che viviamo con Lui e Lui con noi.
per esempio dicono a cattiveria, c'è gente che cerca di andare a ascoltare messa dove c'è gente che canta bene, benissimo, meglio che gli stonati, dove c'è il prete che fa una bella predica che poi si lecca le labbra anche il prete. E dico, scusi, io non mi vado a messa per questo. Vado per far memoria che ho ammazzato Cristo e lui ha dato la vita per me peccatore, come pure per gli altri che sono lì con me, che sono miei fratelli per questo. Non so se mi spiego, deve essere qualcosa di molto più grande e profondo. Non andare alla ricerca di chissà che cosa, di peregrino.
Se poi attraverso la lettura di quello che avviene dentro di me, dei sentimenti, io poi trovo la strada per arrivare forse a quel luogo lì. E quindi non è neanche un'immolazione da fare, ma è un leggere segni dei tempi, leggere segni del mio cuore per arrivare poi dove devo arrivare. Sì, ecco l'ultima fila, coraggioso. Io lunedì prossimo non ci sarò, ma devo dire che già stasera ci ho dato tanti compiti per le vacanze, insomma, su cui meditare così. Però ecco, una tra le tante cose, no? Confesso un peccato che ho fatto io come educatore e il mio prete dell'oratorio di allora, dove diciamo tappavamo molto i nostri ragazzi, che tiravamo sul sentimento, cercando di far privilegiare di più l'aspetto della ragione, dell'impegno, che per l'amor di Dio ci vuole, voglio dire, dobbiamo anche combattere, tra virgolette, gli eccessi di un sentimentalismo giovanile per farli crescere, giustamente. Però io credo che, giustamente, come hai fatto venire tu fuori, cioè, i nostri percorsi educativi dovrebbero, e soprattutto il nostro, di ognuno di noi, dovrebbero, come posso dire, veramente badare prima di tutto alla crescita della persona e a fare vivere questa persona secondo le sue passioni più profonde, e non preoccuparci tanto di avere dei nuovi educatori, oppure appunto dei nuovi educatori, dei ragazzi impegnati che poi faranno ingegneri, lavorati in economia e commercio e così via, cioè farli vivere proprio la loro vita, con una considerazione così che mi veniva.
Le due dimensioni, entrambe indispensabili, no? Da un lato la ragione, dall'altro l'emotività, che nel testo che abbiamo letto sono collegabili a Pietro e a Giovanni, quindi non si può vivere solo di una o solo dell'altra, ma sempre di entrambe.
Dico da cattiveria, chiamare Pietro con la ragione è un po' un eccesso, perché è un istintivo brutale. Però c'è la parola, illumina l'intelligenza e scalda il cuore. Se non arriva al cuore non è ancora parola. È un'idea, un'ideologia, invece proprio. Perché la parola è spirito e vita. Cioè siamo noi che spiego. Quando si spiega la dottrina cristiana, io posso confessare, fin da piccolo, quando andavo alla predica mi addormentavo sempre. E la dottrina cristiana, se ne parla, io mi addormento. Mia mamma invece mi leggeva la sera la Sacra Scrittura e stavo sveglio. Che è un'altra cosa, perché un conto è la dottrina, che sono quattro idee messe in croce, e le idee che ci crede sono solo i matti, perché non esistono. Mentre invece il racconto è una storia reale che coinvolge, è tutta un'altra cosa, non so se mi spiego. Quindi anche la catechesi deve essere rivista, il catechismo, che parla di Dio come essere perfettissimo, è un assurdo. Hai visto mai l'essere tu, poi perfettissimo? Mai. E allora che parla di cosa non sai? Se invece mi parli di quest'uomo Gesù, il protagonista di tutta la scrittura è sempre l'uomo, il corpo, attraverso questo si rivela Dio e la storia, allora capisco chi è Dio. Definire Dio nelle mie idee si chiama idolatria, cioè un peccato grave. Mentre attraverso la storia lo racconti, per analogia, di riflesso nell'uomo che ascolta la sua parola, che è tutta un'altra cosa. La parola di Dio ci dà il potere di diventare figli di Dio, ma i nostri catechismi ci danno il potere di sbattezzarci. Il catechismo è molto in chiesa, no?
Io volevo ringraziare per averci fatto entrare alla stanza superiore, nel senso che ho vissuto un po' questa, nel leggere questa parola, la lotta tra i due spiriti, e volevo rendere grazie per essere riuscita a rivedere ancora la stanza, non scappare, e forse la paura che proviamo è frutto dell'altro spirito, non fermarci e stare lì dove tutto ha un significato e non scappare alla ricerca di qualcosa che invece non fa incontrare, cioè non fa amare l'altro e non ci rende figli veramente. Questa è una preghiera, un ringraziamento.
Penso che sia importante proprio non solo la preghiera, ma ogni relazione, perché poi la preghiera è vita di ogni giorno. Ogni relazione è tale se uno è dentro di sé e nella stanza superiore. Se non è dentro di sé non ha mai nessuna relazione vera. Ha solo delle reazioni, non agisce, è agitato dalle reazioni, ma non ha una vera azione che scaturisce da un sentire profondo che ha capito, che ha accolto. E lì c'è davvero l'identità dell'uomo, e nella nostra società che è plurimediale e prende dai cinque sensi ciò che la posso dire in tutti i sensi, o accoglie la parola anche attraverso i sensi, la parola di verità del Vangelo che lo libera, o davvero saremo sempre più storditi, perché c'è la parola anche che ci aliena, Adesso io non voglio dire niente, ma uno diventa anche il programma che vede in televisione, anche il giornale che legge. Se uno ne leggesse solo uno, è orribile, non è che almeno uno è il suo contrario, poi se non è imbecille si accorge, se va su un foro.
Poi ringraziamento forse è la forma di preghiera più importante, no? Una volta che abiti quella stanza e loro cosa ci fai, ringrazi soprattutto.
Possiamo chiudere col Padre nostro questa volta, vero?
Ah sì?
Sì, nella stanza superiore.
Allora, vi auguriamo una buona serata e ci vediamo ancora il lunedì prossimo, poi il 1 febbraio. Vediamo insieme il Padre nostro, come ci ha insegnato Gesù. Ci alziamo se vogliamo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Nasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi.
Buonasera.